Radio tua. La radio in isofrequenza. Solo sui 98 e 500. Radio tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua all'interno di Punto Biancorosso a tenervi compagnia sulle frequenze, come di consueto, di Radio Tua. Sempre la possibilità di interagire con noi al 334 35 20 488, oppure, se preferite, la diretta, quindi con le mail, diretta@radiotua.it, sms, whatsapp, sempre al classico numero. Torna con noi, stavo per dire, Peppe Gallozzi, non so perché mi è venuta così, forse perché ho visto la scaletta. Paolo Papilli.
L'iniziale era la stessa comunque. Buonasera Stefano, un saluto ai nostri cari radioascoltatori. Siete accaldati? Qui tu stai bene, anche se vieni da fuori.
Sì, vengo da fuori di corsa. Però insomma, siamo in periodo.
Ma noi qui
dai,
stiamo bene, dai, c'è l'aria condizionata.
Possiamo ospitare tranquillamente i nostri amici per il fresco. Continuiamo con quello che riguarda la sicurezza Covid, quindi continuiamo con mascherina sui nostri microfoni, continuiamo con il distanziamento sociale, perché sembra che sia passato già di moda, ma in realtà non è proprio così, non è passato di moda, tant'è vero che purtroppo vengono segnalati ancora dei casi positivi anche nella città, nella Dorica.
Incrociamo le dita per tutto. 18 e 16, 334 35 20 488, l'appuntamento settimanale, quello che vi tiene compagnia, che vuole fare un po' il punto della situazione quando si parla di Anconitana, neanche a farla apposta questa sera, ma lo aveva anticipato proprio Peppe Gallozzi sulle colonne del Corriere Adriatico questa mattina. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i punteggi della società che hanno richiesto il ripescaggio. Possiamo quindi fornire, si legge da notiziariocalcio.com, una graduatoria completa per società che sperano nell'approdo in Serie D. Di seguito la classifica, ricordando che, come confermato nuovamente dalla federazione, quest'anno si procederà alternando due retrocesse dalla D ad una di eccellenza: San Maurese punti 68.5, Vado punti 65.5, Corticella punti 39.5, poi Nardò, Francavilla, Sinalunghese, Ciliverghe, Levico Terme, San Giorgen, che ha punti 33. Proseguono Vigasio, Avezzano, Porto Gruaro, Ligorna, Fezzanese, Reggio Mediterranea, Pomezia, Città di Anagni, Lumezzane, San Giustese, Inveruno, Tor Viscosa, Budoni, Tutto Cuoio, Palmese, Chieti, Anconitana, Sora, Barletta e Acagras. L'Anconitana ha totalizzato 17 punti, sono pochini, ed è stata scavalcata in questa graduatoria anche dalla Palmese. Ed è una cosa che vorrei parlare proprio con Peppe Gallozzi di questo. Peppe Gallozzi lo andremo a cercare a breve, quando sarà collegato con noi. Un Peppe Gallozzi molto operativo, molto attivo, che in questi minuti è andato a raggiungere anche il legale dell'Anconitana, l'avvocato Chiacchio, per commentare la notizia a caldo. Cari ascoltatori, sapevamo che la situazione era difficilissima. Oggi sicuramente non siamo caduti dalle nuvole quando abbiamo visto questa graduatoria. Certo che speravamo che potessero esserci chissà quali cambiamenti, invece addirittura la posizione è peggiorata, no? Per certi versi, quindi cercheremo proprio di capire a Peppe Gallozzi, che sta seguendo la materia, che cosa è successo. Intanto arrivano i vostri messaggi, scrive Max2, Max di Ancona: tutti stavano attendendo l'appuntamento settimanale dopo Peppe Gallozzi, che come detto andremo ad agganciare tra poco, subito dopo il break pubblicitario. Sarà con noi l'avvocato Robert Gidi, vicepresidente dell'Anconitana. Poi parleremo di mercato, quindi altri collegamenti, una puntata da vivere come al solito su Radio Tua, nell'unico appuntamento settimanale. Abbiamo aperto questa finestra proprio per dare continuità alle nostre trasmissioni giornaliere, per non lasciarvi mai soli, ma in realtà soli non ci state mai, perché tutti i giorni attraverso la nostra pagina Facebook o sito internet avete la possibilità di leggere notizie scritte. A volte siamo intervenuti anche con dei video, quindi insomma cerchiamo sempre a parlare di Ancona, perché ci piace, perché è giusto così, perché l'asticella va tenuta sempre alta. Pubblicità, 18 e 19, continuate a scriverci, 334 35 20 488, sms, whatsapp, per la mail diretta @radiotua.it. it.com, ma siamo
it,
chiedo scusa, ma siamo aperti anche sulla nostra
però
pagina di
Facebook. C'è la redazione chiocciola.com, però noi diamone una
diretta chiocciola radiotua.it, esatto. Ma potete scriverci anche un pensierino sulla pagina Facebook Radio Tua Ancona.
Punto Biancorosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Bonus pubblicità 2020 per la tua azienda. Recupera il credito di imposta. Quest'anno con le modifiche apportate a maggio 2020 con il DL Rilancio, il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati. Le domande potranno essere presentate tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Non è più richiesta una forma di investimento incrementale rispetto all'anno precedente. Informati presso questa emittente o dal tuo consulente fiscale. Questa campagna di sensibilizzazione è voluta da consulenzaradiofonica.com. La professionalità on air.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo all'interno di Punto Biancorosso. Siete sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci pronti.
Abbiamo invertito la scaletta perché, come abbiamo ricordato prima del break pubblicitario, sono momenti importanti per l'Ancona, per reperire delle notizie, quindi rimandiamo il collegamento con Peppe Gallozzi che sta seguendo la vicenda dedicata alla Lega Nazionale Dilettanti, alla graduatoria, sta prendendo contatti con l'avvocato Chiacchio per raccogliere le prime impressioni che, ripetiamo, non ci hanno lasciato così sorpresi, ci sarebbero soltanto delle sfumature da chiedere all'avvocato Chiacchio, ma in questo, per questo ci sta pensando Peppe Gallozzi, che starà con noi a breve. Intanto, massima precedenza a un tesserato dall'Anconitana, è con noi il vicepresidente della società biancorossa, Robert Gidi. Buonasera Robert.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Partiamo dall'ultima notizia, quella del pomeriggio?
Ma sì, poi puoi fare tutte le domande che vuoi, non ho segreti.
No. Sei sempre molto trasparente, no? Volevo sapere, ecco, sì, cosa, sì. Qual era la tua reazione, ecco.
Guarda, l'ho letta anch'io pochi minuti fa, perché è fresca, è proprio uscita nel tardo pomeriggio di oggi. Leggendola non fa certo una bella impressione. Sapevamo che più o meno le posizioni erano quelle, perché pensavamo di essere due o tre posizioni a più avanti, però diciamo che ce l'aspettavamo, però questo non vuol dire che non proveremo fino all'ultimo a vedere di riuscire a essere riammessi in Serie D. Su questo ci penserà l'avvocato Chiacchio, che non devo imparargli io il mestiere sicuramente, quindi saprà lui come muoversi. Penso che la prima cosa che farà è vedere se le attribuzioni dei punteggi di questa graduatoria siano corretti, siano rispettosi delle normative che hanno stabilito, quindi la prima cosa che si dovrà fare è sicuramente questo. Poi per il resto non voglio insegnare il mestiere dell'avvocato chiacchio, perché non ne ha bisogno assolutamente, quindi ci affidiamo a lui, abbiamo piena fiducia in lui e vediamo fino all'ultimo, fino all'ultima possibilità, anche se abbiamo un 1%, ci proveremo fino alla fine.
Parlate comunque, la stessa lingua, non tuo collega alla fine?
Sì, sì, no, no, certo, però naturalmente in materia di diritto sportivo è una... è talmente una materia specializzante che chi non la fa è difficile capire i meccanismi interni, quindi è una materia molto settoriale e lui fa prettamente questo, quindi mi inchino alle sue conoscenze.
Allora, al momento l'Anconitana è nona e ultima tra le ripescabili di eccellenza, quindi sono 165 le squadre, dovrebbero sparire 29 società tra B, C e D per spuntarla, quindi questo quadro è abbastanza complicato, però attendiamo appunto altri riscontri che ci porterà Peppe Gallozzi.
Sì, credo che poi lui, se lo sentirete dopo, potrà dare indicazioni un po' più dettagliate, ma credo che comunque andrà fatta una valutazione un po' a mente fredda. Adesso sono uscite in questo momento le graduatorie, quindi ci sarà un attimo da fare dei ragionamenti a mente fredda.
Certo.
Però ripeto, siccome come hai detto tu, bisognerebbe vedere innanzitutto dalla Serie B alla Serie C, perché la Serie B forse no, ma io credo che in Serie C, dalla Serie C alla Serie D, quante squadre sono in difficoltà oggettive e quindi non si iscriveranno, questo non lo so adesso, quindi andremo a vedere, comunque saremo attenti e vigileremo.
Robert, guardando in faccia la realtà, c'è una squadra da costruire e ci sono tante situazioni che si stanno allargando, no? Proprio in queste ultime ore con il direttore sportivo Alvaro Arcipreti che sta imbastendo delle trattative. Comunque l'Anconitana non si farà trovare preparata e impreparata e di conseguenza ha già stretto dei contatti per allestire l'organico che sia eccellenza, al momento ovviamente sta preparando più il campionato di eccellenza che quello di Serie D.
Ma guarda, la differenza principale fra il campionato di eccellenza della Serie D sono i giovani, i cosiddetti under, perché mentre nel campionato di Serie D ce ne vogliono 4 in campo e quindi in una rosa dei 22-23 giocatori, dovendone schierare 4 in campo ce ne vogliono almeno una decina in rosa. Per quanto riguarda l'eccellenza, avendone solo 2, sono sufficienti all'interno di una rosa averne 6-7. Quindi la differenza principale per quanto riguarda il nostro punto di vista sono solamente i giocatori under, perché dal punto di vista degli over noi prenderemo giocatori che possono fare tranquillamente la Serie D, quindi da questo punto di vista la costruzione della squadra, dell'ossatura per quanto riguarda i cosiddetti over sarà indifferente riguardo all'eccellenza o alla Serie D, perché i profili che si stanno seguendo sono profili che possono fare tranquillamente una Serie D ad alto livello. Quindi eventualmente, qualora fosse, speriamo, facciamo di tutto, eventualmente sarà da integrare la rosa con soprattutto giocatori under e eventualmente 1-2 giocatori anche di categoria superiore per dare più qualità, però diciamo che poi su questo bisognerebbe sentire la parte tecnica, perché io non sono un tecnico e credo che però le linee guida siano queste. Noi quest'anno abbiamo scelto di nominare un'area tecnica importante e quindi da questo punto di vista ci affidiamo completamente a loro. Il presidente aveva detto che da quest'anno non si sarebbe più occupato di fare mercato, di comprare giocatori e ha mantenuto la parola, perché si è affidato a uno staff tecnico che sta facendo il suo lavoro e quindi noi massima fiducia in quello che stanno facendo. So che stanno facendo riunioni tra di loro, stanno ricevendo giocatori, tantissimi giocatori hanno già ricevuto per fare le prime valutazioni e hanno già le idee ben chiare su quali profili andare. Tutto naturalmente sotto la supervisione di Marco Lelli, che è stato riconfermato allenatore, con l'assenso dell'area tecnica e per quanto riguarda anche le conferme dei giocatori della rosa dello scorso anno, abbiamo chiesto espressamente a Mister Lelli quali tra i giocatori che c'erano l'anno scorso lui avrebbe tenuto per il suo modo di giocare, il suo modulo, le sue idee di calcio per quest'anno. E quindi visto che li conosceva, perché li ha allenati per 3 settimane tutti i giorni sul campo prima del lockdown, oltre ad averli visti in quasi tutte le partite casalinghe, perché lui veniva sempre a vedere le partite, anche se si allontanava camuffato per non farsi vedere, però ci ha confessato che era venuto tutte le partite, quasi tutte le partite di campionato casalinghe, quindi conosceva già bene i giocatori, poi li ha allenati per 3 settimane sul campo durante gli allenamenti, quindi li conosceva abbastanza bene, e quindi la scelta su chi confermare e chi non riconfermare dello scorso anno questa volta non è stata scelta dalla società, dal presidente o da me o da qualcun altro, ma è stata fatta dallo staff tecnico insieme sulle indicazioni del mister.
Scelta migliore non si poteva fare, no? Quella di Marco Lelli, mi sembra che non ci siano dubbi su questo.
Sì, sì, la società ha già ammesso l'errore di mandarlo via l'anno della prima categoria, è tornato non ha nascosto pubblicamente di riconosciuto l'errore di aver sbagliato. Marco è un allenatore che ha doti umane incredibili, è un super tifoso della squadra biancorossa, ce l'ha proprio dentro come un po' tutti noi dirigenti, quindi è una connettano verace e non si poteva fare scelta migliore, quindi secondo me infatti non è stato il primo tastello di quest'anno è stato lui, cioè la riconferma. Sì, riconferma, purtroppo non ha potuto l'anno scorso fare nessuna partita, però la prima riconferma è stata lui, le basi principali sono partite tutte da lui.
Da dirigente, Robert, che cos'è che ti rimproveri di più fino a questo momento? Dici, se potessi tornare indietro non rifarei questa cosa?
Ma è difficile. Allora, guarda, io sinceramente riconosco che la società e naturalmente quindi anche il sottoscritto ha commesso degli errori. E quindi cosa non farei? Forse, ripeto, la scelta dell'allenatore dell'anno scorso, abbiamo fatto delle valutazioni che poi non si sono rivelate giuste, forse questa, perché in 3 anni possiamo dire che l'anno scorso noi non abbiamo perso il campionato, non l'abbiamo vinto ma non l'abbiamo nemmeno perso, se mancavano 7 partite alla fine, 21 punti a disposizione, avevamo 2 punti da Castelcidardo. Se il campionato fosse finito 10 giorni prima, il Covid se fosse sviluppato 10 giorni prima, eravamo primi, noi era 5 domeniche di seguito che eravamo prime. Castelcidardo ha vinto con noi, è andato primo e si è trovato lì in quel momento. Purtroppo ci sono delle situazioni l'anno scorso che non ci hanno detto bene, il palo di Riccardi con la Vigor al 90esimo, perché bastava anziché il palo, con 2 centimetri del palo andava dentro. E quindi a questo punto eravamo primi, siamo a Castelcidardo, saremmo stati promossi direttamente in Serie D anche noi. Quindi, sai, dal punto di vista gestionale niente, perché comunque la società è una società sana, è una società che ha futuro, è una società con potenzialità economiche in questo momento fuori dal comune, perché in queste categorie, perché credo che nessuno abbia una solidità economica come in questo momento l'Anconitana. Il nostro bilancio è stato valutato a fine febbraio, cioè fino al fine febbraio dalla Covisob qualche settimana fa, è stato riconosciuto come impeccabile. Al 30 giugno abbiamo pagato tutte le pendenze sia col comune per del Conero che con fornitori, anche per gli affitti dei campi, e quindi al 30 giugno non c'è un euro di debito. Il presidente ha ambizioni importanti ed è disponibile a mettere budget importanti nei confronti dell'area tecnica per quanto riguarda qualsiasi campionato, sia che sia eccellenza che sia in Serie B. Ha detto appunto che il suo obiettivo è riportare l'Anconitana tra i professionisti. Stiamo partecipando a un bando di assegnazione di un campo che credo che da quando tifo io l'Ancona, dagli anni 80, non c'è mai stato. Poi non è un campo qualsiasi, ma è il dorico. Poi indipendentemente che lo prendiamo o che non lo prendiamo, possiamo comunque dire che quest'anno i colori biancorossi si alleneranno comunque all'interno del campo del dorico rifatto, messo a nuovo. Quindi sono tutte cose che si sta facendo le fondamenta per cercare di avere un futuro sempre migliore. È un'annata storta, e quindi cosa non farei? È facile dirlo a posteriori, però forse a quel punto, sai, non prendere un giocatore, non prendere un allenatore, però sai, ci stanno nel calcio gli errori, e l'importante è far tesoro di quello che uno ritiene di aver sbagliato in precedenza e quindi non ripeterlo nel futuro. E da questo punto di vista la società mi sembra che ogni volta che ha riconosciuto un errore è tornata sui suoi passi. Vedi Lelli, vedi appunto il fatto di fare le squadre direttamente in società senza affidarsi a staff tecnici professionisti, cosa che quest'anno invece è regolarmente avvenuta. Quindi da questo punto di vista, io guardo al futuro che a mio avviso è roseo.
Robert, con che sponsor l'Ancona potrà andare avanti, no? Dopo il Covid magari molti partner decideranno di non sposare più la causa, oppure hai già raccolto delle disponibilità interessanti in vista dei prossimi anni?
Allora, guarda, innanzitutto l'Anconitana fortunatamente è solida grazie alla famiglia Marconi. Quindi in un momento di crisi economica generale da parte del settore economico in generale, avere una proprietà come la famiglia Marconi dà garanzie di poter fare tranquillamente l'eccellenza, la Serie D con denaro proprio, quindi non ha bisogno di sponsorizzazioni per partecipare, tanto che ha già messo a disposizione dello staff tecnico il budget necessario per partecipare a questi campionati, oltre che garantire le varie iscrizioni e presentare domanda di ripescaggio per quanto riguarda la Serie B. Quindi c'è la solidità della famiglia Marconi che garantisce comunque da solo il budget sia che sia eccellenza sia che sia Serie D. Poi naturalmente sarà nel momento opportuno nostra premura trovare degli sponsor, però ripeto, più che per avere un aiuto economico, per quel progetto di crescita generale all'interno del territorio, quindi non più che sponsor, li vogliamo chiamare dei partner commerciali. Sicuramente molti di quelli di anno scorso rinnoveranno il loro rapporto con noi, la loro partnership, perché questo l'abbiamo già ascoltato, abbiamo fatto i primi contatti e quindi già li ringraziamo anticipatamente. Poi vedremo se affidare proprio un ufficio marketing il compito di ampliare ancora di più questo tipo di attività e quindi allargarci un po' anche al territorio della provincia e vedere se è possibile un po' avvicinare altri partner. Però ripeto, già il budget è stato fatto per la prossima stagione ed è stato già coperto interamente dalla famiglia Marconi. Quindi da questo punto di vista non c'è nessun problema.
Ti chiedono Robert se ritieni che ci possano essere delle ripercussioni da parte della tifoseria il prossimo anno, nel caso in cui, come sembra, salvo cataclismi, l'Ancona disputi il campionato di eccellenza.
Conoscendo un po' la piazza, sicuramente qualcuno potrà all'inizio soprattutto un po' allontanarsi, però chi ha a cuore i colori biancorossi sarà sicuramente presente, ci affiancherà anche il prossimo anno in questo progetto. Poi dopo starà a noi con i risultati e le vittorie fare in modo di riavvicinare queste persone che sono rimaste deluse da questo responso, diciamo che a tavolino, perché io lo ripeto, non credo che sul campo possiamo dire di aver perso. Quindi da questo punto di vista è secondo me un'assegnazione a tavolino, anche perché se dovessi dire la mia sui criteri dei ripescaggi ci sarebbe da dire molto, perché sono stati applicati dei ripescaggi dove sono state prese delle tabelle uscite a novembre quando c'era un periodo di normalità. Invece purtroppo tutto quello che è successo ha stravolto un po' tutto quanto, compreso il mondo dello sport, e quindi a mio avviso andavano fatte delle regole ad hoc proprio per la situazione che si è creata con l'emergenza, la pandemia Covid-19. E poi inoltre ogni anno, parlavo con il segretario Federico Montechiari l'altro giorno, ogni anno quando ci sono i ripescaggi le alternate sono sempre una squadra di Serie D, una squadra retrocessa e le seconde classificate dell'eccellenza. Quest'anno addirittura invece non ci dice bene niente, perché siamo stati penalizzati anche da questo punto di vista, dove sono state vengono ripescate prima due retrocesse e solamente una di come seconda classificata. Quindi da questo punto di vista non siamo stati agevolati, però ripeto, ci proveremo fino alla fine e poi dopo starà a noi con i programmi, le vittorie, i progetti ambiziosi, far ritornare non solo la gente delusa di quest'anno, ma eventualmente anche altre persone che seguono l'Anconitana un po' per radio, sui giornali, eccetera, ma si sono ormai da qualche anno allontanati dagli spalti. Invece noi ci piacerebbe riportarli allo stadio.
Robert, hai citato il Dorico, no? lo stadio Dorico, sì, con l'offerta. Puoi spiegare a noi e ai radioascoltatori quali saranno le prossime tappe?
Ma guarda, noi insieme al Pietro La Croce e all'Unione dei Rugbyisti Anconitana siamo state l'unica società che abbiamo presentato le offerte, che abbiamo presentato, scusa, le manifestazioni di interesse, che è scaduta lunedì alle 10. Adesso sì, noi, l'amministrazione comunale convocherà queste tre società, in separata sede naturalmente, per dei colloqui interlocutori, perché noi abbiamo appunto chiesto di essere invitati per presentare l'offerta. Poi una volta conclusi questi colloqui separati, entro il 3 di agosto le società possono decidere se presentare la domanda oppure se, quindi la domanda intesa come offerta, oppure rinunciare e quindi lasciare strada ad altri. Niente, quindi adesso aspettiamo le convocazioni dell'amministrazione comunale, poi presenteremo, ci stiamo già lavorando, le nostre offerte tecniche ed economica, e poi il 3 di agosto, quando l'apertura delle buste, sapremo chi è la società che prenderà in gestione per 3 anni il campo sportivo Dorico. Ricordo comunque che da bando noi avremo comunque la garanzia di poter allenare dal 2 alle 7 tutti i giorni le nostre squadre, quindi da quel punto di vista le altre società con cui già hanno lasciato un'intervista, ho visto in questi giorni poi sul Corriere, no, l'intervista del presidente dell'Unione Reglistica, ha già dichiarato che loro lo fanno per una situazione prettamente economica, perché non ci porteranno le squadre di rugby, perché loro hanno già il Nelson Mandela lì alla Montagnola, ma sarà ulteriormente un discorso di gestione diretta per concederlo poi in utilizzo all'Anconitana. Quindi da quel punto di vista comunque noi abbiamo la garanzia che avremo il campo a disposizione per i nostri allenamenti, quindi chi vorrà potrà andare il pomeriggio al Dorico a vedere l'Anconitana che si allena.
Michele, sempre spazio ai nostri radioascoltatori, 334 35 20 488, sms WhatsApp, al telefono il vicepresidente dell'Anconitana Robert Egidi, ti chiede: Robert, la curva riaprirà, la curva nord?
Allora guarda, i lavori sono cominciati di sistemazione, e quindi saranno conclusi per l'inizio del campionato, questo me l'ha garantito l'assessore Guidotti. Poi quando sapremo l'inizio, quando sarà la data di inizio campionato, io come ogni anno chiamerò alcuni rappresentanti di Curva Nord e mi chiederò a loro se vorranno riaprire, ritornare in curva o meno. Qualora il loro desiderio sia di tornare in Curva Nord, naturalmente la curva verrà riaperta. Se, non so, per motivi che possono essere più svariati, preferiscono ancora un anno rimanere in tribuna e quindi ritenere sufficiente l'apertura della sola tribuna, oltre al settore ospiti come quest'anno, noi la terremo chiusa e la apriremo il prossimo anno. Una volta messa in sicurezza, la curva può essere aperta come può star chiusa. La scelta aspetta gli ultras, perché secondo me è la loro casa, quindi sono loro che decidono.
Ancora messaggi, sempre al 334 35 20 488. Robert, mi raccomando, 7 partite non sono state pagate per il prossimo anno, soprattutto se la categoria sarà l'eccellenza, ingresso simbolico.
Allora, per quanto riguarda le mancate partite delle ultime, non sono 7 ma sono 3 partite casalinghe,
sì,
esatto, degli abbonamenti dello scorso anno, l'abbiamo già detto, troveremo la formula migliore per fare in modo che chi era abbonato l'anno scorso e hanno perso le ultime 3 partite casalinghe vengano ricompensati. Adesso non sono in grado di dire come, se si sconto su un abbonamento, su alcuni biglietti gratis, questo non lo so perché non abbiamo ancora parlato, però possiamo dire, l'ha detto già il presidente, l'ho detto già anch'io, quindi adesso lo ripeto: chi erano abbonati l'anno scorso e a causa di questa pandemia, di questa emergenza, ha avuto l'impossibilità di usufruire dell'abbonamento, per quelle partite verranno trovate delle formule per farglieli recuperare.
Giampaolo scrive: Robert, buonasera, ma il ritiro perché non farlo nell'entroterra maceratese per far conoscere, incuriosire la gente qui, magari verso Piora con Sefro? Ciao a tutti.
Ma guarda, sul ritiro, naturalmente se facciamo la Serie B sicuramente andremo a fare un ritiro, se facciamo l'eccellenza, credo che ritiro vero e proprio non ci sarà, faremo qualcosa come l'anno scorso, quindi dovremo l'anno scorso abbiamo fatto il ritiro sul campo di Offagna con il pranzo in zona e il riposo in zona, quindi quando c'era l'elemento doppio turno di allenamento si faceva direttamente i 21 giorni di ritiro, sono stati fatti presso il campo Danello di Offagna con il pranzo direttamente al ristorante in un'osteria di Offagna e anche il riposo pomeridiano dopo pranzo avevamo sfruttato una struttura ad Offagna. Quindi molto probabilmente se dipende dalla categoria. In Serie D sicuramente faremo un ritiro da qualche parte e l'Introterra Marchigiano o Maceratese o anche Anconetano nel Fabianese, eccetera. Ogni ipotesi è plausibile, è possibile. E qualora malauguratamente dovessimo rifare l'eccellenza, credo che venga riproposto il ritiro dello scorso anno, quindi con una struttura fissa qui nelle nostre parti, senza la notte, ma solamente la parte diurna.
Comunque, nonostante le indicazioni poco incoraggianti del pomeriggio, sei ancora fiducioso?
Ma sai, io fino anche nel mio mestiere ci sono tante cause che dici che dentro di te la senti persa, e poi all'improvviso quando esce la sentenza vedi, anche se sei un po' meravigliato, ma comunque trovi che sul tuo lavoro ha dato esito positivo. E invece tante volte quando ritieni di aver ragione al 100% o di aver fatto tante bene le cose, poi invece purtroppo ti trovi una sentenza contraria. Quindi un po' anche il mio mestiere, io fino a che c'è possibilità e ho anche una carta da giocare, io la sfrutto. Poi dopo, certo, io una volta che ho fatto tutto il possibile, non lasciando niente di tentato, ritengo di avere la coscienza a posto. Poi a quel punto non dipende da me. Quindi come davanti a una causa di un tribunale, un giudice terzo che decide, qui non dipende da me, non dipende da noi. Noi faremo tutto il possibile e stiamo facendo, perché già il fatto di aver nominato un avvocato come l'avvocato Chiacchio, che se non è il migliore, è tra i due o tre avvocati migliori del settore in Italia, già vuol dire che non si può lasciare niente di intentato, perché se non c'era, se c'era solamente una situazione mascherata ed era solamente una situazione di facciata, sicuramente non avremmo indicato l'avvocato Chiacchio come procuratore dell'Anconitana per tutelare i nostri interessi.
Robert, grazie, buona serata, buon lavoro.
Grazie a tutti, un saluto.
Grazie, ciao. Grazie. Grazie a Robert Gidi, vicepresidente dell'Anconitana. Sono le 18.46, 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Dillo Stefano che ti sei messo d'accordo tu con Giampaolo quando hai sentito lo Pioraco, già avevi organizzato tutto.
Ma credo che non ci siano strutture ricettive in questo momento in zona lì, però l'abbiamo fatto a suo tempo a Camerino, no?
Sì, a Camerino, è stata la sede di ritiro per molto tempo. Quindi.
Diciamo che strutture insomma vicino a San Severino, Giampi, ci potrebbero essere in teoria, però come abbiamo sentito, se il campionato fosse di Serie D allora si può pensare a il classico ritiro. Se il campionato, come sembra al momento, le carte indicano eccellenza, si farebbe qualcosa di alternativo, insomma, come è fatto nello scorso anno.
Al momento si va più sul ritiro dell'eccellenza.
Mi pare di sì. Stravolgimento però in campo, per quello che riguarda la formazione. Come ogni anno, insomma, se arriva a fine stagione, si inizia quella prova, quella successiva. Sì, ho capito, c'è questo amico che manda il sesto messaggio, dice: Robert, in caso di eccellenza l'ingresso a offerta dovete mettere. Ma a parte che anche fosse sarebbe solamente in casa, perché quando vai fuori poi paghi regolare, non è che agli altri gli interessa se all'Anconitano non è stata data possibilità di fare il salto di categoria.
L'utilità di Chiacchio finora
uguale a quella della forchetta se mangi il brodo, ancora deve entrare Chiacchio, fino adesso non è che
sentiamo che cosa dirà Peppe Gallozzi che ci ha parlato, sentiamo.
Deve entrare in turno, fallo lavorare. Ma non vi vergognate di chiedere il rimborso delle partite non giocate per Covid a una società che ha speso un sacco di soldi e continua a spendere Pirla, poi dopo non so, non è arrivato il resto, però ciò non toglie che comunque è dovuto.
C'è chi ha pagato un abbonamento,
ha pagato l'abbonamento e
sottolinea.
Se la società giustamente dice tre partite non le avete potute sfruttare, è giusto che si trovi una compensazione.
No, poi giustamente si fa notare Max 2, in questo momento come fate a pensare alle tre partite di rimborso? Non lo capisco proprio. Uno, perché siete coti, due, c'è caso che tante partite saranno a porte chiuse, te lo compro io l'abbonamento vecchio. Vabbè, guardate, in questo momento si è fatta un po' di confusione, credo che anche il radioascoltatore che
Carlo,
chiedeva...
Carlo che dice, ma appunto sulla stessa linea di Max, dice come fate a chiedere i soldi alla società che continua a spendere... soldi per la gioia dei tifosi, eccetera. Non so se è ironica anche questo lancio. Paolo, ciao Paolo e tanti auguri ancora una volta. Ci scrive: come faccio ad accettare uno che
andava in giro
in uno che ci ha dato la Serie A con uno probabilmente, non lo so Paolo, ti ha fatto un po' di casino, mi
riscrivilo
sa.
Però volevo chiarire il discorso del messaggio al nostro radioascoltatore che chiedeva l'eventuale rimborso dell'abbonamento per le tre partite, che io credo che volesse far presente più che altro, visto che poi il messaggio proseguiva, cercare di fare un ingresso simbolico quando lo stadio potrà essere fruibile. Insomma, credo che questo volesse intendere poi fino...
Sì, però non scordiamoci che l'Anconitana poi alla fine deve pagarlo lo stadio quando gioca. Quindi insomma, simbolico sì, però rendiamoci conto che se non è che possiamo chiedere all'Anconitana di oltretutto rimetterci ogni partita. Insomma.
L'avvocato Robert Egidi ha risposto anche a, quando abbiamo chiesto il Dorico, alle domande di GG67, quando chiedeva un po' notizie sul Dorico, sulle offerte, quanto ne i tempi. Raffaele su Facebook ci scrive: in eccellenza provate il campo di Polverigio da Gugliano con le strutture del posto. Credo che ci sia Gigi Bontempi, che è molto operativo su questo settore, che a breve ci farà sapere notizie in tal senso su quale struttura l'Anconitana, d'accordo con lo staff tecnico, andrà ad utilizzare per il ritiro.
Simone dice: accantonata la Serie D, è fatta una squadra degna di vincere il campionato di eccellenza.
Sì, e sarà un'eccellenza molto dura, molto tosta, perché ci sono diverse formazioni che si stanno rinforzando.
E come stavo dicendo prima, stravolgimenti di uomini, di persone a cui insomma abbiamo legato il nostro cammino in questo periodo, solite disquisizioni, soliti... arrabbiamente da parte di una parte della tifoseria che è rimasta legata magari a qualche personaggio. Io li saluto tutti perché abbiamo avuti ospiti a DJ Biancorosso, il Tano, Visciano, cioè, ma tutti quelli che sono stati con noi, però adesso qualcuno mi odierà, però io ripeto sempre: dobbiamo calarci nella categoria. Io lo so che questa è una cosa che fa arrabbiare come fa arrabbiare al mio caro Paolo, però ricordiamoci che noi
dipende poi, sempre dai poi punti io di personalmente vista, così
intendi. Sì, io personalmente, se qualcuno che ci segue da un po' di tempo, quanto mi sono arrabbiato con Marinelli a suo tempo quando un giocatore era stato scaricato perché si era fatto male, no? Te lo ricordi, no? Che mi sono arrabbiato, glielo ho detto di tutti i colori, anche il presidente si è arrabbiato con me. Perché secondo me una società che prende il nome Ancona 1905, quello che sia, ma che mi rappresenta, non, per mio punto di vista, non deve comportarsi in questa maniera. Se un giocatore ha dato il massimo, se è fatto male, tu non lo puoi scaricare perché il regolamento te lo permette. Però è perché Stefano Ferra non si era calato nella categoria, cioè io non posso neanche... È un mio pensiero da tifoso, che io vorrei che la mia società non si comportasse così, però le altre non è che si comportano in maniera differente, cioè bisogna calarsi anche in quello che è il campionato. Se tutte le altre hanno la possibilità, visto che non sono giocatori a contratto ma a rimborso spese eccetera, di poter fare lo stravolgimento a fine stagione, a dicembre eccetera, quindi riduzione dei costi, ricerca di nuovi giocatori, bisogna anche rendersi conto che ti devi calare nel campionato in questo la mentalità è questa, quella che dico io, calarti nel campionato in cui stai disputando per giocare armi pari, perché diversamente come la vedo io da tifoso, è un discorso etico e rappresenta la mia città, vorrei che la squadra facesse così, però dall'altra parte è un discorso economico. Quindi ti devi calare nel campionato, nella categoria che fai, per stare all'interno del bilancio. Quindi mi rendo conto che è giusto la scelta che poi fa la società. Non mi piace. Guarda, io rimango sempre di quella idea, però non si può criticare a priori.
Per semplificare il tuo discorso è, se tu che fai un campionato dilettantistico speri che la società che rappresenti ti tratta da professionista, c'è già qui qualcosa che non va.
Lo so.
Perché non ci sono contratti, non ci sono degli...
Però è quello
ci sono degli accordi.
Che è una fetta della tifoseria, appunto, come anche il sottoscritto a suo tempo, rimprovera alla società, perché dice, se ti chiami ancora non ti dovresti comportare così. Questo, in linea di massima, io li capisco, i nostri tifosi che sui social, eccetera, anche i messaggi che ci mandano, i vari commenti, non la prendono bene. Però bisogna, e qui dicevo che appunto te ti arrabbiavi, no? Bisogna calarsi nella categoria, nel senso che rendiamoci conto che quello è quello che noi ci aspettiamo che la nostra squadra faccia e lo dovrà fare come andremo nel campionato professionistico il primo possibile. Però qui si deve combattere a armi pari. Magari qualcuno si è scordato che in precedenza, ma vale anche adesso nel campionato di eccellenza e varrà anche in Serie D, quando ci sono delle figure preposte a controllare se sbagli il cambio, se l'anno di nascita del giocatore che hai messo dentro è quello giusto, perché si combatte anche a questo livello, che è un livello molto infimo, perché quando vai a fare i conti così cerchi di vincere a tavolino anziché sul campo, però è questa la categoria, in ogni caso, con cui dovremo confrontarci. Ecco, quindi cappello sotto questo punto di vista, mi piaceva farlo, perché se no diciamo che non vogliamo... parlare di questi argomenti. Poi per il resto, insomma, ognuno il bello del calcio è proprio questo, che ognuno la vede un po' come preferisce. Tra poco andiamo in pubblicità, così ci andiamo a collegare se ha fatto l'intervista, ha fatto Peppe.
Ma possiamo andarci subito in pubblicità, così andiamo a raccogliere il pensiero di Peppe Gallozzi.
Allora,
con Dorico che ci pone una domanda. Sì. Chi meglio di Peppe Gallozzi può andare a dare risposta?
Adesso va bene. Allora, io per rappresentare l'umore.
Sì, vai.
Ho preso la prendo molto alla larga, ma secondo me ero in macchina con i nipoti e mi è capitato di ascoltare la Rai Radio 3 per la precisione, e raccontavano delle favole per bambini. Secondo me questa rappresenta molto, ma molto bene, è una 60 secondi circa, quindi non niente paura, ma rappresenta molto bene una certa parte del tifo, del nostro tifo. Secondo me, guarda, sentitela, perché grosso modo la rappresenta, secondo me, benissimo. Vediamo.
Giovannino Perdigiorno, viaggiando in supersonico, capitò nella capitale del pianeta malinconico. Era un giorno di sole, l'aria calda e turchina, ma la gente per le strade camminava a testa china e diceva: che peccato, questo tempo non durerà. Chissà che nubifragio domani scoppierà. Al ristorante il cibo era buono e a buon mercato, ma i clienti borbottavano: che peccato, dopo il bello viene il brutto. Dunque, purtroppo è chiaro che domani si mangerà male e si pagherà caro. Chi prendeva 10 a scuola diventava d'umor nero e piangeva. Sarà triste domani prendere 0. Cielo, che pessimisti, Giovannino rifletté. Questo mondo senza speranza proprio non fa per me.
E secondo me questo rappresenta abbastanza una fetta del nostro pubblico, Paolo, perché... hai comprato i giocatori? Sì, ma vabbè, ma... salto di categoria non lo fa. Sì, hai fatto una squadra che poteva, sì, però tanto staltranno ci abbandona. Punti alla Serie D, sì, vabbè, ma intanto nel campionato in Lega Pro o Serie C che sarà, non ci porterà. Ecco, questa mi pare che l'ho ascoltata in auto, dico, guarda un po'.
E non va bene mai nulla.
Non va bene mai nulla, non guardi l'attualità, guardi in maniera negativa a quello che avverrà e quindi non te la godi. Io direi che è il caso che iniziamo a godercela un po', quello che è la situazione attuale. Pubblicità.
Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargopier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia Immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Bonus pubblicità 2020 per la tua azienda. Recupera il credito di imposta. Quest'anno, con le modifiche apportate a maggio 2020 con il DL Rilancio, il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati. Le domande potranno essere presentate tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Non è più richiesta una forma di investimento incrementale rispetto all'anno precedente. Informati presso questa emittente o dal tuo consulente fiscale. Questa campagna di sensibilizzazione è voluta da consulenzaradiofonica.com. La professionalità on air.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo in diretta. Siete sempre sulle frequenze di Radio Tua. Stavo per dire siete sulle frequenze di Punto Bianco Rosso. Siete sulle frequenze di Radio Tua, ma questa è Punto Bianco Rosso. E abbiamo già raggiunto il nostro prossimo ospite, l'amico che abbiamo di schiavo. Avevano conosciuto Ormanno e la band, Stefano. Come fai a essere ottimista? Tu dici del viaggio. Io penso che però, dai, non puoi essere sempre... Noi vediamo sempre il bicchiere, no, mezzo pieno. Lo vediamo praticamente... sei nel deserto e lo vedi come un miraggio dall'altra parte, cioè già a prescindere andiamo nel negativo, ma non è solo adesso, è una vita che è così.
Anche perché, Stefano, non è che è sempre ci è andato tutto bene,
assolutamente,
no?
Quindi... non ci è andato bene, però non possiamo ogni volta già, ecco, come raccontava lì la favoletta, mangi bene, paghi poco, dici sì, ma domani mangerò malissimo e pagherò in maniera cara, cioè insomma, a prescindere, dici, non si può fare una scelta a prescindere, cioè già schierarsi e sparare a tutto campo. Se sarà eccellenza, sì, ok, questo l'ho visto. Allora, vabbè, c'è qualche messaggio, insomma, che non si capisce. Allora, arriva un commento a proposito dei messaggi. Beh, pensa per noi che dobbiamo decifrarli, insomma, che cerchiamo. Però abbiamo Pepe in linea.
E a Pepe Gallozzi che salutiamo, leggiamo questo messaggio che è chiaro, chiarissimo. Il De Profundis è ancora lontano, non molliamo, non ci illudiamo, ma non abbandoniamo l'osso perché è lontano. Ci sono ancora delle carte? Se sì, quali? E si sta parlando della graduatoria che è uscita oggi pomeriggio. Pepe
Paolo,
Gallozzi, ciao.
Ciao Paolo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh, per carità, il De Profundis è lontano, tutti dobbiamo sperarci, però saremmo, diciamo, sciocchi se non diciamo che quella di oggi è stata un'ennesima mazzata, perché dai calcoli ufficiosi fatti da tutti, fino da ogni sito specializzato, da ogni giornale, da ogni testata online, da qualunque soggetto che si sia voluto addentrare in questi calcoli, l'Anconitana sarebbe risultata 24esima nella graduatoria e poi di conseguenza sarebbe scivolata al 21esimo posto con l'assegnazione del posto della Coppa Italia al Corticella, migliore delle seconde. Oggi, dai calcoli ufficiali, l'Anconitana si ritrova al 26esimo posto. Questo perché ufficiosamente la Palmese dietro l'Anconitana aveva totalizzato sempre ufficiosi 15 punti, dai calcoli ufficiali questi 15 punti sono diventati 18. Quindi capite che con lo scivolamento al 26esimo posto dell'Anconitana, oltretutto Paolo, per onor di cronaca la dobbiamo citare, qualora Grumentum o Marsala dovessero vincere il loro ricorso dinanzi alla Covisod, l'Anconitana scivolerebbe addirittura al 27esimo posto. È chiaro che oggi la situazione è molto, 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 molto alla N difficile. Servirebbe un miracolo, chiamiamolo un po' un miracolo, un intervento extra, un non lo so, cioè un qualcosa del genere. È vero che il De Profundis è lontano, ma sinceramente ad oggi le possibilità sono sicuramente molto, 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 molto inferiori di quelle dei giorni scorsi. L'unica possibilità, come diceva il nostro ascoltatore, è un intervento che tenga conto di una storia ultracentenaria, di un capoluogo di regione, di una tifoseria come quella anconetana, insomma un intervento che tenga conto del fatto che l'Anconitana rappresenta un qualcosa che forse, forse, e dico forse, avrebbe meritato più attenzione.
Un po' quello che accadde nel 2004 con la squadra che ripartì con la presidenza Schiavoni in Serie C2 quando il campionato era già iniziato da almeno due domeniche, un qualcosa del genere.
Ma sì, perché poi parliamo e torniamo sempre, poi è chiaro che ognuno...
Non sto dicendo con la stessa modalità, con lo stesso regolamento, no, certo. Sto parlando un qualcosa del genere, quando
allora,
tutto Paolo... sembrava finito poi...
Paolo, ognuno è libero di farti le sue idee e probabilmente se il campionato fosse finito regolarmente, se l'Anconitana avesse perso i playoff, non saremmo neanche stati magari così ad invocare una cosa che tenesse conto di tutti questi fattori. Però il campionato non è finito. Questo non si può parlare di un campionato terminato e chiuso regolarmente. Questo è un campionato a cui mancavano 7 giornate, a cui mancavano i playoff. Mancava ancora tanto e proprio per la straordinarietà delle cose... E allora siamo qui a provare a dare una spiegazione a tutto questo, perché onestamente se dovessi ripercorrere le tappe che ci sono state dalla fine del campionato in poi, ogni decisione assunta non ha sorriso all'Anconitana. L'Anconitana che ha sicuramente le sue colpe, nessuno lo vuole fare, io lo continuerò a dire fino allo strenuo, aver commentato, ed eri con me, la partita di Corridonia, ancora adesso col Valdichienti Ponte, a distanza di mesi, io non me la sono perdonata, perché quella è stata una partita persa, come si dice, il martedì, il mercoledì. Quella è stata una partita persa prima di scendere in campo. Ma ce ne sono tante altre. Però, con 7 giornate e 21 punti a disposizione, come si fa a dire che abbiamo perso il campionato? Poi è chiaro che la squadra ha sbagliato. E proprio per la straordinarietà di queste cose, siamo qui a parlare di una, diciamo, di... non lo so, di una situazione che magari forse avremmo meritato più rispetto e penso che nessuno avrebbe gridato allo scandalo.
Allora, dal punto di vista tecnico, prima ho fatto una domanda al vicepresidente Robert Egidi, no? Sulla cosa che si rimproverasse un po' di più. Dal punto di vista tecnico lui ha risposto che forse hanno sbagliato l'allenatore a scegliere l'allenatore all'inizio. E quindi stiamo parlando di Ciampelli. Io forse dico che, sempre parlando a posteriori ed è molto più facile, cari amici, caro Peppe, che la scelta iniziale poteva essere anche pertinente. L'errore è stato quello di proseguire un po' troppo con un allenatore che ormai non aveva più nessuno dalla sua o comunque aveva dimostrato di fare una grandissima fatica, anche perché l'organico non era così competitivo, come poi invece è stato riaggiustato nel mercato di riparazione e qualcosa si è visto. Infatti la squadra a quel punto non è che giocasse benissimo, non è che facesse sfaceli, però palla a terra, un inquadramento Marino, che poi ha ciccato anche lui delle partite importanti, l'aveva comunque dato.
Ma sicuramente Paolo, sicuramente io ricordo i tanti lunedì passati in redazione, in radio, in cui con Guido, con te, con Stefano, con tutti i nostri ascoltatori, si diceva ma perché non prendere un provvedimento, visto che ormai... la situazione è quella che è. Ricordo che avevo fatto una statistica, vado a braccio con le date, quindi mi perdonerete se non sono preciso, ma dal 16 ottobre al 23 novembre credo che l'Anconitana non abbia più vinto, cioè ha fatto una serie innumerevole di pareggi con la sconfitta ultima, che è quella che dicevo prima, di Corridonia. e lì potenzialmente, se volete dire si è perso, lo diciamo pure, ma è lì che si è persa la stagione. Poi Marino sbaglia soprattutto la partita di Castelfidardo, perché io gli posso anche perdonare lo scivolone col Marina, so che nessuno lo ha fatto, però posso anche capire una giornata maledetta, ma a Castelfidardo non sbagli. Dinanzi a una tifoseria del genere, lì devi fare la Juventus, lì devi andare a vincere. La partita che conta la devi vincere, e quello è stato un errore per me imperdonabile.
O quantomeno prendi il punticino che ti va bene.
O prendi il punto, però lì Paolo fai la Juventus, lì vai sul campo e vinci la partita. Cioè non esiste. Ne puoi sbagliare 2000, ma poi il momento buono devi vincere. E quella è una partita che non potevi toppare e l'hai toppata, quindi...
Allora, riguardiamo la graduatoria di oggi. Per il bacino di utenza, la società avente sede in capoluogo di regione ha preso 4 punti. Diritti sportivi, anzianità di affiliazione alla FIGC fino a 10 stagioni sportive, punti 1, ma questa colpa non è assolutamente di nessuno, no? Perché l'Ancona è una società nuova. Meriti sportivi, società seconde classificate, campionato di eccellenza, punti 6. Valutazioni aggiuntive, punti 1. L'Ancona ha partecipato ad un'assemblea elettiva regionale straordinaria in data 24 settembre 2018. Volume attività giovanile punti 0, valutazione impianto, perché poiché il punteggio è variabile da 1 a 5, probabilmente l'Ancona ha preso 5 punti. Sono corretti questi dati secondo te?
Sì, addirittura l'Anconitana ha preso anche un punto in più rispetto al calcolo ufficioso, quindi anche l'Anconitana è scivolata in avanti a 17 punti, doveva avere 16 punti secondo l'ufficiosità. È andata a 17 punti, quindi c'è stato comunque un punteggio in più. E che dire, Paolo, qui sono stati assegnati dei punteggi, i criteri, prima ho sentito Robert Egidi, ci sarebbe da parlare anche dei criteri, perché comunque si è deciso di adottare quelli tradizionali, quelli che non tengono conto di una situazione di pandemia, di una situazione che ha fatto terminare un campionato con 7 giornate di anticipo, una situazione che ancora l'anno prossimo non riesce a garantire per il momento uno svolgimento delle partite con il pubblico e con tutto quanto. Quindi è chiaro che avere uno stadio, ad esempio, che possa garantirlo con gli spogliatoi e tutto, dovrebbe forse pesare un po' di più. Non siamo qui a criticare, se prendiamo soltanto atto, ripeto, fino allo strenuo, ritengo che forse una realtà come Ancona un pochino più di rispetto lo avrebbe meritato, e nessuno, e sono convinto nessuno, avrebbe gridato allo scandalo, perché questo campionato non è finito. Non parliamo di una squadra che ha aperto i playoff e che pretende di essere promossa, questa parliamo di una squadra che non ha avuto la possibilità di disputare i playoff o comunque di terminare il campionato.
Il famoso merito sportivo sta andando a farsi friggere. È clamoroso che nella graduatoria si siano davanti all'Anconitana società che nemmeno sono arrivate seconde in classifica, è assurdo. Poi Massimiliano 67, che saluto e ringrazio per questo suo commento che ci ha inviato, scrive: buonasera a tutti, ma non sarebbe più dignitoso concentrarsi sull'eccellenza abbandonando l'idea ed evitando così di deludere una tifoseria stanca e depressa? Mi dispiace, ma credo che si sia andato oltre cercando di non agitare preventivamente una tifoseria che non accetterà più nessun errore. Massimiliano, chiaramente noi siamo dalla tua, nel senso che non stiamo assolutamente illudendo nessuno, stiamo cercando di capire le dinamiche di oggi, consapevoli che è arrivata l'ennesima ammazzata, l'ha detto Peppe Gallozzi oggi pomeriggio, però c'è un avvocato dell'Ancona che ha assunto, che è l'avvocato Edoardo Chiacchio, un avvocato che, se è stato omesso un motivo c'è. Peppe Gallozzi ha parlato proprio con lui prima della messa in onda del programma, interloquendoci. Vorremmo sapere da Peppe a questo punto se ha gettato la spugna a Chiacchio oppure in qualche modo ha voluto rassicurare la tifoseria, ha dato ancora delle speranze, ha spiegato quella che sarà la sua strategia oppure.
Allora Paolo, intanto rispondo al messaggio. Beh, penso che sicuramente bisogna dedicarsi anima e corpo all'eccellenza in questo momento e sperare, ovvio, che se dovesse succedere qualcosa di trascendentale, ma penso che da come ho capito, da come leggo, da come dalle notizie che arrivano, mi sembra che la società stia già lavorando in ottica comunque realista, quindi all'eccellenza. L'avvocato Chiacchio l'ho sentito. Sicuramente l'Anconitana richiederà di accedere ai punteggi, no? Che sono stati assegnati alle varie squadre, quindi prenderà visione, aspetterà le iscrizioni, però ecco, sicuramente ha detto una frase abbastanza importante, ovvero dobbiamo prendere coscienza della realtà, che è una realtà veramente molto 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 difficile. Noi abbiamo cercato in questi mesi di riportarvi un po' le notizie che ci arrivavano, le voci che ci arrivavano, le indiscrezioni che ci arrivavano, ed è chiaro che poi nel bene o nel male abbiamo cercato di riportare tutto. Ed è ovvio che qui le mazzate ne abbiamo vissute tante, perché nessuno magari si aspettava certe cose e poi si sono magari verificate. E in questo momento, Paolo, dovessi fare una scommessa io, adesso come adesso non ci credo. Ci ho creduto fino a una settimana fa, perché magari pensavo con le graduatorie, con la presentazione delle domande, con molte squadre che potevano averla presentata in modo errato, però non sono stati segnali a favore dell'Anconitana, quindi ad oggi sinceramente non ritengo ci possano essere segnali ottimisti per la Serie B.
Beh, mi sembra che la risposta dell'avvocato Chiacchio sia abbastanza chiara, no? Ma fino a qualche settimana fa anche lui era abbastanza determinato, l'avevamo sentito anche in radio, proprio tuo ospite, molto fiducioso. Invece nel giro di una decina di giorni probabilmente ha capito anche lui che non tutte le squadre non erano in regola, ecco, ma hanno presentato dei documenti seri e concreti, ecco.
Sì, ma diciamo che tra 57 potenziali ripescabili presentano la domanda in 31, già lì una sorta di scrematura viene fatta, per cui non è che l'hanno presentata in 50 questa domanda, è normale che queste 31 per presentarsi dovevano già avere una documentazione in regola. Solo due sono state respinte e poi c'è comunque un ricorso in atto, quindi forse c'è un ricorso in atto, ci sarà un'istruttoria, adesso non lo sappiamo, però potenzialmente sono state soltanto due. È normale che questo dato, o comunque sia questa tabella o tutto quello che poteva essere, ha un attimino segnato un punto importante nell'operazione Serie D. Ora non resta che aspettare le iscrizioni, tra il 5 e l'11 agosto con le varie procedure saranno formalizzate quelle di Serie D e Lega Pro, per cercare di capire quanti posti si libereranno, se si libereranno, se ci sarà un meccanismo domino. Però ecco, per azionare il meccanismo di ripescaggio in Serie D bisogna comunque attendere che il numero degli aventi diritto scenda da 165 a 161, quindi ci dovranno essere 4 ripescaggi in più. Potenzialmente ad oggi l'Anconitana dovrebbe sperare in qualcosa come una trentina di rinunce solo nella D.
29 forse.
Forse sì, però ecco, è una missione difficile, chiaramente bisogna concentrarsi sul presente. Oggi il presente ci dice eccellenza, la società è al lavoro, per la lettura attuale, e poi se dovesse esserci un qualcosa di trascendentale negli ultimi giorni, chiaramente farsi trovare pronti, però in questo momento qua queste ultime mazzate sono state secondo me pesanti.
Ci scrivono: è possibile che si portino i gironi a 20 squadre? Questa era una voce che era venuta fuori nei giorni scorsi proprio dalle segrete stanze di Roma. Non se ne parla di questa opportunità negli atti ufficiali, ma sentiamo se l'avvocato Chiacchio a Peppe Gallozzi ha detto qualcosa di più.
Non mi ha detto questa cosa qui, cioè nel senso non ha notizie ulteriori. È comunque un rumors confermato, nel senso che è stato, diciamo, ascoltato, però molto poi dipenderà dalle mancate iscrizioni, a mio parere, dalla Lega Pro, Paolo, ti dico proprio la verità, quindi molto dipenderà da lì.
E lo rispecifichiamo, che non stiamo dicendo che ci saranno sicuramente dei campionati a 20 squadre, era una boutade, era un rumor che era venuto fuori nei giorni scorsi e la nostra fonte è abbastanza inserita in questo ambito, in questo contesto, al punto che oggi pomeriggio Peppe Gallozzi appunto ne ha parlato con l'avvocato Chiacchio e ha confermato questa tesi, ma è una tesi molto lontana, giusto?
Dipende molto dalla Lega Pro, Paolo, comunque, quindi bisogna aspettare un attimo il discorso delle iscrizioni e poi si potranno fare tutte le valutazioni del caso, però ecco, sono i soliti rumors, no? I rumors che ci sono, i rumors che comunque ci hanno portato ad anticipare che oggi sarebbero uscite le graduatorie, che quel famoso mercoledì non sarebbero usciti i criteri e il mercoledì successivo invece sarebbero usciti, e purtroppo speravamo magari di sbagliarci, però di avere notizie positive per l'Anconitana. Questo te lo dico proprio senza problemi, magari speravo di sbagliarmi, però che sarebbero uscite notizie positive per l'Anconitana.
Abbiamo risposto a tutti i quesiti che ci ha scritto Paolo di Monte San Vito, che salutiamo, sempre con Peppe Gallozzi in diretta a Punto Biancorosso alle 19.17, 334 35 20 488. Lorenzo 3 scrive: nelle partite dell'Anconitana in eccellenza molte volte c'è stato il problema dell'ordine pubblico, magari la dormiente federazione marchigiana può far presente questo. Lorenzo, credo che se non l'ha fatto presente l'altra volta, o se l'ha fatto a Roma nei giorni scorsi, non comunque non sono stati convincenti. Marino 47, ma come si fa a fare una graduatoria considerando il risultato tra i gol fatti e le partite giocate, anziché privilegiare le seconde che rispetto alle prime avevano pochissimi punti di differenza? Allora perché, se vogliamo usare lo stesso metro di paragone, quelle che sono arrivate seconde con lo stesso punteggio delle prime sono state privilegiate?
Effettivamente è una chiave di lettura, è una chiave di lettura che può starci perché a questo punto hanno preso la classifica ponderata, poi è normale che le due a pari merito della Basilicata e del Piemonte B sono state promosse. Paolo, che ti devo dire, la media ponderata, ne avevamo parlato a suo tempo, era probabilmente il criterio non più giusto, più facile, quello più semplice, quello che tu lo prendi e lo metti lì. Però ricordo anche l'intervento di Paolo Cellini, no? Era in diretta con noi e diceva: ma come si fa a paragonare un campionato ligure con un campionato siciliano, con un campionato campano? Molti di questi addirittura sono a due gironi, quindi hanno delle difficoltà differenti. Eppure è stato scelto così. La graduatoria in sé, con questi parametri, è ineccepibile, non è che è sbagliata, è che fa discutere perché sono stati adottati questi parametri. E noi non stiamo dicendo che con questi parametri l'Ancona doveva essere in cima, perché lo sappiamo tutti che non aveva punteggio per il settore giovanile o non aveva punteggio per l'affiliazione o quello che è. Ma la domanda è: perché adottare questi parametri in presenza di una situazione straordinaria come il coronavirus, quando nei mesi precedenti, perché noi facciamo, tanto tu sei con me tutti i giorni, ci facciamo trasmissioni da marzo praticamente, si dice che questa è una situazione straordinaria. E allora perché applicare i criteri del 28 novembre 2019, quando il Covid probabilmente non si sapeva neanche cosa fosse?
La vera mazzata, secondo te, è arrivata dal momento in cui è stato deciso del 2-1? Cioè due squadre ripescabili dalla D e una dell'eccellenza? Quella forse è già stata una chiave di lettura molto...
Secondo me no. Secondo me l'adozione dei parametri tradizionali, quelli.
Non sta in barba al Covid...
Quelli perché si diceva che magari l'impianto, no, poteva essere una cosa importante, perché avrebbe garantito il distanziamento, avrebbe garantito così, e invece no. Magari, ecco, non mi sorprenderei, Paolo, te lo dico, che molte squadre di Serie D saranno costrette il prossimo anno a giocare in impianti non loro, proprio perché non riusciranno a garantire il distanziamento.
Era più giusto tirare a sorte, scrive Lorenzo 3, e poi ci chiedono: ma come faranno tutte queste squadre che dicevano che erano in difficoltà? Io mi ricordo le parole di Sibiglia che diceva che almeno un 30% era a rischio, di questa cosa non si parla più, in effetti non è che se ne parla molto, ma io sono sempre stato piuttosto scettico, devo dirlo, su questo argomento, e immagino che le squadre in difficoltà, perché ci sono e ci saranno, magari cercheranno di iscriversi in Serie D facendo il minimo indispensabile, magari costruendo una squadra fatta in prevalenza di giovani, e se dovesse andar male magari ripartiranno l'anno dopo dall'eccellenza. Cioè non mettono a rischio la storia di una società che comunque è arrivata fin lì ripartendo da zero, ricominciando da capo. Magari preferiscono iscrivere la squadra facendo il minimo indispensabile, se poi arriva la retrocessione, pace, la si mette in conto, ma si riparte dall'eccellenza, cioè da un gradino indietro e non da cinque.
Due chiavi di lettura: la prima è quella che hai detto, tra il non iscrivermi e ripartire dalla terza categoria e fare un campionato con tutti i ragazzi, magari retrocedere, ma intanto costruirmi la base per ripartire l'anno successivo. Io penso che molte squadre abbiano deciso questo, il campionato a costo zero, quindi occhio pure alle classifiche del prossimo anno, perché ne vedremo molte che faranno i campionati cosiddetti anomali. E poi c'è anche un'altra questione: le fusioni. Ce ne sono state tante e ce ne saranno tante. Faccio un esempio basilare: il Busto 81, società lombarda, era praticamente già non iscritta. Cos'è successo? È arrivato il Varese, fusione, e si continua e si va avanti. Questa è un'altra soluzione, ad esempio. Quindi molti ne sono usciti in questo modo. La crisi non è che la Lega Nazionale Dilettanti se l'è campata per aria, la crisi c'è, perché la vediamo, la crisi è evidente, perché è evidente nei rimborsi dei giocatori, è evidente negli sponsor, è evidente in tutto.
Però le soluzioni possono trovarsi.
Bravo, si può ovviare a questa crisi. La crisi però c'è, il 30% di squadre a rischio, ci sono sempre. Però poi si trova comunque una soluzione a tutto questo.
Il nostro Ferdinando Vicini ha un pensiero a riguardo e dice: ci sono una serie di parametri economico-finanziari, oltre a fideiussione, che dovrebbero scongiurare questa ipotesi, ovvero... Io mi iscrivo, presento sul campo una squadra formata da ragazzini, poi retrocedo, chi se ne importa. Però lui giustamente ha un pensiero che rafforza anche un altro genere di teoria, quello del rispetto dei parametri economico-finanziari. Manca che viene giù Sibiglia che ci dà un par dei ceffoni. speriamo di no, ne abbiamo prese diverse di botte nella nostra vita biancorossa. Parliamo un po' di mercato, Peppe Gallozzi, che anche questo è un tema della giornata che non può passare inosservato, perché le strategie dell'Anconitana comunque sono forti e puntano a profili molto interessanti, che sia a prescindere dal campionato. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, in questo caso ci sono diverse trattative. Molti questa sera non abbiamo letto tutti i messaggi, ma non per censurarli, perché ne sono arrivati talmente tanti e cerchiamo di riassumerli brevemente, approfondendo la materia. Non rimpiangono le partenze dei giocatori. Io personalmente sono un pochino dispiaciuto per il disimpegno di Trombetta, che probabilmente si accorderà con chi?
Peppe? So che è in trattativa con diverse squadre, alcune anche marchigiane, quindi questo lo possiamo dire. Tra l'altro il Tano lo saluto se ha l'ascolto con noi, perché ci ascolta molto.
Sapevo potesse finire alla Recanatese, comunque c'era stato un abboccamento.
Puoi fare il giornalista allora, Paolo.
No, non so se finirà lì o se nel frattempo è subentrato qualche altra squadra. Allora i piedi di Trombetta rimangono da almeno un paio di categorie sopra.
Anche in promozione un paio di estimatori, comunque il Tano. Quindi bisogna un attimo capire bene la situazione e vedere come si può evolvere. Intanto è notizia anche di oggi che Mattia De Fabrizis si è accasato a Mavezzano, quindi un altro giocatore che saluta. Riccardi al Sorrento lo avevamo detto, Ivan Bisciano alla Civitanovese. Insomma, stanno piano piano trovando collocazione, ma è chiaro che l'Ancona non fa registrare solo uscite, ma è pronta anche a far registrare delle entrate, perché comunque ci sono dei nomi caldi sul tavolo, dei nomi importanti, nomi di categoria superiore, perché sicuramente, ecco, se sarà eccellenza, e a questo punto do delle possibilità molto ampie che sia eccellenza, una cosa è certa, che il presidente Marconi non vuole più sbagliare, e questa volta sono convinto che la squadra sarà di categoria, assolutamente di categoria superiore. Ne sono convinto di questo. Vedremo poi quello che succederà, ma dai nomi che si leggono, ecco, sono profili di alta serie D.
Vedi, parlavamo di errori tecnici dello scorso campionato, sì. No? L'avvicendamento Ciampelli-Marino. Va via Borghetti, che non stava benissimo, no? A livello fisico, spesso era un giocatore, sì, che tendeva a farsi male. A proposito, chissà che non ci possano essere delle notizie su Gigi Borghetti nei prossimi giorni, le andremo a approfondire a breve ai nostri radioascoltatori. Però lo rimpiazzi con chi? Con De Fabrizis, che giocava in un campionato sotto.
Il Pozzo Acesia in promozione.
Ecco, a me per esempio a Porto d'Ascoli quella sera in Coppa in una posizione di terzino destro non è che mi era dispiaciuto, però in posizione centrale ha fatto una grandissima fatica. E qui critichiamo, in questo caso le scelte di Marino, che poi dopo sono state modificate quando ha scalato Micucci. Se tu vuoi vincere il campionato di eccellenza, e l'anno scorso abbiamo visto, ci siamo resi conto che non era poi così tanto impegnativo, bisognava assolutamente formare una squadra composta in prevalenza di uomini che conoscevano la categoria e magari venivano a categoria superiore. Prenderli da sotto è sempre un grande rischio, e infatti alcune scelte sono state pagate a caro prezzo. De Fabrizis va a Vezzano, tra l'altro, no? Rimarrà nella sua terra. In entrata, ci sono stati degli incontri, non è un mistero infatti che il direttore sportivo Alvaro Arcipreti punta forte su Favo, figlio del grande Max, ma soprattutto, e te ne sei occupato tu nella giornata di oggi, sono stati fatti dei sondaggi molto importanti con Bugaro.
Con entrambi, mi sono occupato con entrambi, sinceramente. Allora, se posso dire, sono situazioni diverse, per quello che ho avuto modo di percepire. Intanto, in entrambi, i due ragazzi che praticamente sono anconetani doc, Vittorio Favo è nato a Napoli, ma è cresciuto ad Ancona, quindi sente la città, sente la maglia, anche perché figlio di Max, Gianluca Bugaro, anconetano anche lui, settori giovanili qui ad Ancona, poi tante esperienze. Chiaro che Gianluca Bugaro si è conquistato un campionato di Lega Pro, no? Con la vittoria con la maglia del Matelica, quindi è chiaro che una Lega Pro ha una sua attrattiva per un ragazzo comunque un classe 93, se non sbaglio, quindi o 93 o 94, adesso non ricordo bene, sto andando a braccio, però ha una sua attrattiva. però quando ti chiama l'Ancona ed ecco che vai un attimino tentenni, perché Ancona non è eccellenza. Ecco, questa è una frase, Paolo, che mi sento di anticiparla, poi uscirà domani sul Corriere Adriatico, e la prendo da Vittorio Favo. Quando ti chiama l'Anconitana tu non pensi all'eccellenza, tu pensi solo all'Anconitana e basta, è un discorso differente, e questo potrebbe fare la differenza, secondo me. Quindi, se posso sentirmi di sbilanciare per questi due ragazzi, il fascino, il richiamo della maglia biancorossa a giocare magari nella loro città, dove escono, dove vivono, dove hanno rapporti e relazioni, potrebbe fare la differenza, e si tratterebbe, qualora dovessero concretizzarsi, di due arrivi molto 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 importanti,
segnalati da Marco Lelli, avallati dall'area tecnica, due giocatori di categoria superiore. Vittorio Favo è un 96, non l'abbiamo detto prima, è in uscita dal Chieti, ma ha già collezionato diversi successi, e soprattutto
cartellino suo
svincolato, e che già ha collezionato diverse apparizioni in campionato di Serie D, togliendosi moltissime soddisfazioni. È stato uno dei più rappresentativi, insomma, nel Matelica, che ha vinto anche la Coppa, credo, con il Messina a Firenze qualche anno fa, con Chiozzo allenatore. E poi, voglio dire, si punta anche su un altro centrocampista interessante, che è Alessio Palladini, elemento che ha destato ottima impressione durante l'incontro, ha giocato con la San Giustese, vanta trascorsi con Giulianova e Teramo, il figlio di mister Ottavio, ex allenatore della San Benedettese, giocatore del Pescara, che spesso da avversario ci ha fatto molto male.
Tignoso.
E poi dicevi di Gianluca Bugaro, che è un classe 93, anche lui nato ad Ancona, ultime due stagioni a Materica, 36 presenze, 9 reti e un esterno d'attacco.
Stato anche a Pesaro, un giocatore comunque importante, un giocatore che ha un bel guizzo, tecnicamente forte, piede la porta. Qui parliamo di giocatori di Serie D, però, cioè comunque di presentazioni dobbiamo fare ben poche, perché questi sono due giocatori che, se arrivano per recitare un ruolo importante in squadra, ecco, non vengono a fare una presenza. E dovessero arrivare, ci metterei la firma. Vittorio Favo, tra l'altro, ipotizzo che Marco Lelli possa giocare a 4-3-3, no?
4-3-3.
Avevo capito già dalla finale della scorsa stagione che quello poteva essere il sistema di gioco preferito. Vittorio Favo potrebbe fare la mezzala, l'interno proprio, il play basso. È un giocatore che a centrocampo, dove lo metti, gioca, secondo me, e fa la differenza. Bugaro sull'esterno sarebbe tanta roba, come diciamo noi ad Ancona. Resta da convincere questi ragazzi, perché non credo che l'Anconitana sia l'unica sirena per loro.
Giustamente, hanno sicuramente grande mercato. Piace Alessandro Rinaldi, classe 93, è un trequartista, piede mancino, lo scorso anno ha iniziato con i Matelica, poi è passato al Foligno, e sempre per ex Matelica c'è Nicolò Pupeschi, classe 91, un centrale di esperienza che ha vinto a Perugia il campionato di D nel 2010-2011, ha vinto con la cristallizzazione della classifica nel Matelica di Colavito. E conosce molto bene Arcipreti, per averci lavorato a Perugia, con cui ha vinto un campionato. Di questi tre profili, e ci riferiamo a Bugaro, Favo e Pupeschi, ne parleremo tra poco con il nostro collega da Matelica, Riccardo Antonelli. Ti lascio con questo sms che ci scrive Paolo Giuliante, che saluto. Ciao Paolo, grazie per il tuo commento. 334 35 20 488. Basta leggere le cronache sportive, specialmente del centro-sud, con le società che si iscrivono ma non hanno soldi per allestire la squadra e cercano aiuti economici, però le iscrizioni c'è, quindi
sicuramente, ma guarda che i parametri, le decisioni non ci sono, non è che possiamo appellarci a qualcosa di assurdo, perché tanto l'aderenza alle regole c'è, e che continuiamo a dire, è l'adozione di quei parametri che fa discutere, però è andata così. Lo dicevamo in tempi non sospetti, le mosse da fare erano la riconferma di Marco Lelli, assolutamente, e quella è arrivata. Il bando per il Dorico, e mi auguro che tutto possa andare per il meglio, sono tre le manifestazioni di interesse, vedremo adesso le offerte, si potranno presentare fino alle 12 del 3 agosto, e poi penso che tra tutto la graduatoria potrà esserci già intorno al 5 agosto. Bando per il Dorico fondamentale, riconferma di Marco Lelli, una squadra che possa distruggere l'eccellenza, mi sento di dire, ma penso che la società lo stia valutando, prezzi ancora più popolari per portare i tifosi allo stadio, perché l'Ancona ha bisogno della sua gente. Io la vedo così.
Grazie Peppe Gallozzi, buona serata.
Grazie a te Paolo, grazie a te, buona serata a tutti.
Ciao, ciao. Peppe, ciao. Lasciamo Peppe Gallozzi ritornare alla penna, in questo caso alla tastiera per il Corriere Adriatico. Paolo da Monte San Vito, ok, mi metto il cuore in pace, comunque a me qualcosa non mi torna. Era troppo l'ottimismo sia da parte della società e da parte degli organi federali che platealmente ci davano in Serie D già fatta. E qui siamo tutti con te, perché ovviamente per fortuna che l'abbiamo portata in diretta, e quindi le dichiarazioni che sono state fatte in diretta, se no uno dice ma ve lo siete inventati voi, no, ecco, hanno parlato loro che... insomma,
radio faziosi,
esatto, se noi ci dicono che siamo radio faziosi e okay.
Infatti noi trasmettiamo da Marte, no? Al limite, da Marte. Al limite. No, non so, questa no. Radio vuole solitamente il bene dell'Ancona da sempre, no? Quindi magari a godere o a parlare male della propria squadra, non ad insabbiare le notizie, ma solitamente cerchiamo sempre di incoraggiare il popolo biancorosso, cerchiamo di fare tutto quello che è possibile, riferendo anche notizie.
Oh, rispetto a prima,
dando spazio anche agli ospiti che queste cose le raccontano.
Che le raccontano, che ci mettono la faccia loro, no? E poi dopo. Comunque, ritornando al discorso di prima, come fai a essere ottimista? Io ho detto no, non essere ottimista, ma non essere sempre rigorosamente pessimisti. Noi ultimamente, causa quello che è successo, per carità, ci sta tutto, però siamo praticamente sempre pessimisti. Un po' di equilibrio, io lo dico sempre, un po' di equilibrio, cioè cercare di stare un po' in mezzo, perché se no non posso usare un francesismo, scoglioniamo la società di turno, perché non è che cambia, va via Marconi perché sta antipatico, ne viene un altro, viene trattato in maniera differente. Noi chiunque venga lo tratteremo nella stessa identica maniera, riusciamo a scoglionare chiunque, perché buona fetta del tifo è fatta così, insomma, che non gradisce. Mi dispiace solo per Trombetta, dice questo nostro amico. Poi ce n'era un altro per il Tano, vediamo se lo recupera il volo. Che brutta notizia quella di Trombetta. Un grande saluto al grande Tano, grazie di tutto, ti auguro il meglio. Saluti da Paolo di Ufagna, ci mancherà le tue micidiali punizioni. Quindi un saluto anche da lui. Raffaele dice ci sarebbe un po' di fortuna. Lui ha scritto una parola di quattro lettere, ma rappresenta benissimo la fortuna. Si dice in gergo, no? Allora, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità. 334 35 20 488. Gianni Red, la media ponderata non è ponderata, è scellerata. E su questo penso che siamo tutti d'accordo con te. Massimiliano intanto ci scriveva il pensiero che avevamo letto prima, non vi riferivo a voi, bensì alla società. Perfetto così, tranquilli, non c'è problema. L'avvocato Chiacchio ci salverà dall'ergastolo, altro non può fare, dice ancora Gianni, e noi andiamo in pubblicità.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280
380 30 80.
La fortuna è una ruota.
Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Bonus pubblicità 2020 per la tua azienda. Recupera il credito di imposta. Quest'anno, con le modifiche apportate a maggio 2020 con il DL Rilancio, il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati. Le domande potranno essere presentate tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Non è più richiesta una forma di investimento incrementale rispetto all'anno precedente. Informati presso questa emittente o dal tuo consulente fiscale. Questa campagna di sensibilizzazione è voluta da consulenzaradiofonica.com. La professionalità on air.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua. Siamo ovviamente in diretta, 334 35 20 488 a vostra disposizione. E siamo già pronti con il collegamento. Pensiero di questo amico dice: perché continuare a parlare di merito sportivo quando questa società sulla carta purtroppo è una società con appena 3 anni di vita? Secondo me l'unica cosa che si potrebbe recriminare è il non avere un settore giovanile di proprietà o stessa matricola della prima squadra.
Abbiamo infatti ricordato prima i parametri con i punteggi, poi molti radioascoltatori ci hanno inviato dei pensieri lamentando proprio il discorso della storia del blasone che non è stato preso in considerazione, messaggi diretti verso la Lega Nazionale Dilettanti che attualmente che chiaramente ha applicato un suo protocollo, una sua disposizione precisa. Abbiamo introdotto il mercato prima con Peppe Gallozzi nella parte finale e visto che l'Ancona sta seguendo con attenzione e probabilmente ha già intavolato delle trattative con Vittorio Favo, Bugaro e Pupeschi, ex giocatori del Materica, vorremmo parlarne questa sera con il collega Riccardo Antonelli del Corriere Adriatico direttamente da Materica. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito e complimenti al Materica per questo prestigioso risultato che ha conquistato, finalmente aggiungo, no?
Sì, grazie, ce lo stiamo godendo, dai.
Dopo tanti anni ad inseguire, dopo clamorosi colpi di scena, alla fine è arrivata questa situazione che premia un grande lavoro che è stato fatto negli anni di Canil.
Sì, tra l'altro questo è il 10° anno che Canil è presidente del Materica. 10 anni fa eravamo in prima categoria e oggi siamo in Serie C, tra l'altro con 7 campionati di Serie D alle spalle, in cui comunque il Materica ha sempre partecipato ai playoff e diverse volte è arrivata a giocarselo all'ultima o alla penultima giornata con la squadra capolista di turno.
Con una coppa portata a casa, insomma, belle soddisfazioni. Belle
soddisfazione perché l'anno scorso è arrivata anche questa coppa che fondamentalmente nessuno si aspettava, perché è una competizione che spesso viene anche snobbata perché si dà precedenza al campionato. L'anno scorso il presidente aveva detto alla squadra, a mister Tiozzi, ai giocatori, che lui invece questa competizione voleva portarsela a casa già dalla prima giornata, e siamo arrivati in finale contro il Messina a Latina e c'è stata questa bellissima vittoria.
Senti Riccardo, poi arrivo al nocciolo del tuo intervento. Io francamente credevo che togliere Tiozzo, no? Dalla panchina del Matelica fosse stato un errore, e in parte forse ci avevo anche preso, visto che poi c'è stato un cambiamento in corsa. Ma perché c'è stato questo avvicendamento sulla panchina? Quanto c'è di merito Colavito in questo risultato?
Allora, innanzitutto Tiozzo, presumo, ancora non possiamo capirlo bene a un anno di distanza, però presumo che sia stata sua la scelta, insomma, di allontanarsi da Materica per tornare verso il nord, che è la sua terra d'origine. E Micciola, il direttore sportivo, l'estate scorsa, quando ha saputo di questo cambiamento, ha voluto rivoluzionare, stravolgere completamente, tra l'altro, tutta la rosa. Sono rimasti veramente in 3-4, pochissimi, nessuno se l'aspettava, perché appena vinta una competizione del genere, è arrivato secondo a 3 punti da Cesena in campionato, stravolgere completamente la rosa in quel senso non aveva insomma tanto senso. E invece, dopo una partenza molto a rilento con mister Battistini, a ottobre è arrivato Colavito e è cambiato completamente tutto. C'è stata una rimonta enorme ai danni del Notaresco, che era in vantaggio di una cosa tipo 17 punti, e a fine febbraio il Materica è riuscito a superare il Notaresco dopo 4 mesi di rincorsa, e poi vabbè, dopo c'è stato lo stop, altrimenti credo che se la sarebbe giocata fino all'ultimo con il campo basso. Però il segreto, secondo me, di questa rimonta non c'è dubbio che sia Colavito. C'è anche un episodio particolare che merita di essere raccontato, perché proprio il giorno della partita con Notaresco, mi sembra che era metà novembre, l'allenatore Andrea Spogliatoi fece firmare a tutti i giocatori un contratto in cui li impegnava moralmente e fisicamente a fare questa rimonta e a vincere il campionato. Da quella giornata in poi il Materica ha iniziato la sua scalata di vittorie.
Ancona che sta facendo la squadra e ha nel mirino 3 ex giocatori del Matelica. Uno è Favo, l'altro è Bugaro e il difensore è Pupeschi. Che caratteristiche hanno? Che giudizio hai dei 3?
Ma allora, Favo era a Matelica 2 anni fa, con Tiozzo, l'anno in cui è stata vinta appunto la Coppa Italia. È un centrocampista di grande livello, fondamentalmente ancora giovane, perché ha 96. E a Matelica non partiva da titolare, perché il Matelica giocava con un 4-2-3-1 e i titolari erano Losicco e Pignat, un po' più esperti all'epoca di Favo. Però nel corso del campionato si è sempre più messo in mostra e a fine anno, insomma, arrivava a giocare titolare. Tiozzo lo sceglieva molto, molto spesso. È un giocatore che a livello tecnico, diciamo, cioè, poco discutibile, gioca molto palla a terra, fisicamente messo bene, mi sembra sia alto qualcosa come 1,85 m o giù di lì, e a centrocampo, insomma, ecco, fa sentire il suo peso sia a livello tecnico che fisico. Bugaro, che poi tra l'altro è proprio di Ancona,
sì.
È un esterno d'attacco che in 2 anni a Materica ci ha regalato grandissime falcate sulla fascia, diversi gol. Il primo anno, 2 anni fa, ne fece 7, quest'anno un po' di meno, 2-3 mi sembra. E mancino importante, un giocatore con una buona gamba, è sempre stato schierato quando giocavamo con il 4-2-3-1 largo a sinistra, in modo che arrivasse sul fondo e crossasse. Quest'anno con mister Colavito, che giocava con un 4-3-3, addirittura alcune volte è stato schierato come mezzala. Si vedeva che era chiaramente un po' fuori ruolo, lui comunque ci si è sempre dedicato a testa bassa e ha fatto comunque sempre buone partite. Poi a fine stagione è ritornato a giocare come esterno davanti nei 3 e si è visto che chiaramente è quello il suo ruolo, invece che quello di mezzala. E secondo me Ancona acquisto migliore di Bugaro non può fare per quel reparto lì, sia a livello di maglia, perché comunque lui è di Ancona ed è un giocatore che anche quando era qua a Materica la maglia la sentiva molto, ha sempre rilasciato dichiarazioni da capitano quasi, diciamo così, nonostante che appunto non è di Materica.
Quindi grande personalità.
Esatto, ottima personalità, grande giocatore, un uomo diciamo così spogliatoio, che non lo dà tanto a vedere, ma poi nella realtà delle cose è così, quindi secondo me in una squadra come quella dell'Ancona, della sua città, potrebbe dare veramente tanto, anche perché tecnicamente per una serie come l'Eccellenza o come un'eventuale Serie B è un giocatore veramente devastante a tratti. Infine l'ultimo che dicevamo era Pupeschi.
Sì, Pupeschi, difensore.
Esatto, difensore centrale, veramente anche lui abituato secondo me a ben altri palcoscenici rispetto a quelli di Materica, perché lui quando era più giovane portò il Perugia dalla Serie D alla Serie B come titolare e come difensore centrale. È un giocatore a livello difensivo molto arcigno, molto fisico, non ha un grande piede, è un altro giocatore che fa sentire la sua esperienza, ha 29 anni e si fa sentire nello spogliatoio e si fa sentire anche in campo. Se difficilmente lo superi con la palla al piede, se lo superi con la palla al piede poi fisicamente insomma in qualche modo ti ostacola. Tra l'altro un giocatore che può giocare anche esterno, perché con Battistini sia all'inizio di questa annata che quando Battistini ce l'aveva all'Aquila, sempre in Serie D qualche anno fa, lo faceva giocare esterno largo nel 3-5-2, quindi era il quinto di centrocampo, per cui sa ricoprire un paio di ruoli, ma chiaramente quello che interpreta meglio è quello di centrale difensivo. Tra l'altro è uno dei giocatori che era stato indicato per rimanere per un'eventuale Serie C, ma evidentemente le strade adesso si stanno un po' separando con il Materica.
Perlomeno queste sono le indiscrezioni che ci sono arrivate ieri, c'è stato un colloquio con l'Ancona, vedremo se si riuscirà a concretizzare questa trattativa. Senti, nel gruppone ci sarebbe anche Rinaldi, che ha iniziato con il Materica per poi passare al Foligno, però magari... complice anche questo trasferimento si è visto poco, non ha trovato
Rinaldi,
molto spazio.
Sinceramente io ho seguito tutte le partite, me lo ricordo veramente poco,
sì.
Però è un centrocampista che veniva schierato come mezzala e mi sembra che dopo un paio di partite subì un infortunio e quindi non fu più della rosa e poi venne ceduto a dicembre.
Riccardo, il Materica che squadra costruirà per la Serie C?
Perché
poi l'appetito viene mangiando, no? Prima no, ma vedremo, chissà, adesso pensiamo una cosa alla volta, poi dopo Canil quando prende il via.
Esatto, io credo che l'hai detto te. So che il direttore sportivo Mitchell è stato incaricato per costruire una squadra da parte alta, insomma, della classifica, non una squadra che partecipi e basta. Adesso poi non so quali saranno le intenzioni, però penso che a livello sportivo, tecnico, il Materica possa permettersi una rosa di buon livello. Ad oggi credo che la società con Mitch la stia aspettando il 24 luglio, quindi un paio di giorni, perché verranno definiti i criteri per gli under, i minutaggi, insomma le varie situazioni per i fuori quota, e quindi credo che stia aspettando l'ufficialità di quelle situazioni lì per poter iniziare a annunciare i giocatori, perché fondamentalmente ad oggi, che è il 22 luglio, ancora non c'è stato nessuna ufficialità a parte quella appunto della conferma dell'allenatore e del direttore sportivo.
Come ancora incerta la sede dell'impianto che andrà ad ospitare le partite casalinghe del Materica, più Macerata o ancora c'è una possibilità di vedere il Materica del Conero?
Allora le tre opzioni sono Macerata, Gubbio e Ancona. Ad oggi difficile fare delle percentuali o una città che è in vantaggio, perché da quello che è emerso nelle ultime ore, dopo un'iniziale apertura verso Macerata e dopo un'iniziale trattativa, sembra che tra la società e il Comune di Macerata ci sia un po' di stallo. Non so se insomma la trattativa anda in porto o meno, comunque so, ecco come dicevi te, che Canil, la dirigente, si è guardato intorno e ha intrecciato una serie di colloqui sia con la società umbra, con il Gubbio, che con l'Ancona. Sinceramente vedo più facile un approdo al Gubbio, perché anche a livello di distanze con Materica, di strade, col fatto che ha aperto da poco il nuovo tratto della Fabriano Perugia, fondamentalmente più vicino a Gubbio che a Macerata, adesso in termini di percorrenza, quindi per i tifosi, per la dirigenza, per gli spostamenti, insomma, per queste cose qua, vedo favorita Gubbio in questo momento. Però comunque Ancona è una prospettiva da non sottovalutare, perché qualora non dovesse andare in porta tattica con Macerata, qualora non si trova un accordo comunque con Gubbio, che è sempre una squadra in Serie C, quindi fondamentalmente sarebbe una rivale, rimane il del cornetto di Ancona, e sarebbe sicuramente, come si dice qua a Materica, una bella vetrina per una piccola società come Materica, anche se va a giocare a 100 km di distanza, sarebbe una vetrina regionale e nazionale per la società di Canilla.
Riccardo, grazie per averci fatto compagnia, grazie per averci dato tutte le indicazioni. Bugaro e Pupeschi sono il mirino dell'Ancona, ex Mateli, che tu ce l'hai illustrati benissimo. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Salutiamo Riccardo Antonelli, collega del Corriere Adriatico da Matelica, ci ha illustrato un po' tutto quello che gira attorno al Matelica di Canil, che veramente immaginiamo possa essere davvero protagonista in Serie C il prossimo anno.
Io ho fatto la domanda a tradimento al presidente, no? Una delle ultime puntate, che mi sono preso anche il rimbotto, però ho detto, insomma, questo rapporto che ci aveva detto lo stesso presidente Canil che aveva con il presidente Marconi, se poteva magari sfociare in qualcosa, io ho buttato lì magari nel settore giovanile, se adesso invece c'è l'interesse per determinati giocatori, vuol dire, insomma, che il rapporto c'è, confermato ancora una volta tra i due presidenti, di conseguenza tra le due società. La scelta per il Matelica sicuramente è dura, per dove andare a giocare. Cioè,
quanto manca un impianto, sempre...
faccio il confronto con noi, ovviamente i numeri sono totalmente differenti rispetto alle due società, il numero di tifosi che ha il Matelica a seguito rispetto al nostro, però in ogni caso una tifoseria di casa che si trova senza casa a tutti gli effetti, perché non può giocare le partite di casa, anche se deve vedere se persisteranno il regolamento questo relativo al Covid, non potendo ospitare il pubblico, ecco che magari tutto questo problema, almeno all'inizio della stagione, potrebbe non averlo in Matelica.
Poi dipende dagli spogliatoi, dipende da...
Sì, però insomma è diversa la cosa. Cioè,
un conto a giocare senza pubblico.
Un conto a giocare senza pubblico, che sappiamo quanto sia negativo. Dall'altra parte però potrebbe essere la svolta per poter iniziare la stagione a casa, certo. Che magari gli viene incontro. Penso che abbiamo letto un po' tutti i messaggi, abbiamo dato risposta a tutti i messaggi che ci avete inviato. Io credo che ci siamo, no? Sì, stavo controllando, linea di massima sono i nostri ospiti, vi hanno risposto, e quindi la notizia del giorno è questa graduatoria che è stata pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Tante le squadre che sono state messe in fila davanti all'Anconitana, quindi a questo punto bisogna attendere quello che saranno i prossimi passi, capire anche quelle che saranno le decisioni poi alla fine della LND, se dopo le iscrizioni in Serie C, dopo le iscrizioni in Serie D o mancate iscrizioni in Serie C o mancate iscrizioni in Serie D, verranno effettuati questi ripescaggi nelle modalità che sono state indicate, e se a quel punto possa avvenire l'ultimo passo, cioè quello dell'ampliamento dei gironi a 20 anziché 18, allora lì la speranza potrebbe esserci ancora per i biancorossi. Io preferirei, insomma, il taglio netto, dico così com'è. Preferirei, cioè, sapere già adesso, non c'è speranza, facciamo una squadra 100% per il campionato di eccellenza come deve essere fatto e basta, cioè concentriamoci lì. Questo tira e molla è abbastanza snervante, secondo come la vedi, perché magari dice ci dai la speranza, poi dopo c'è la delusione, poi c'è di nuovo un attimo di speranza, insomma.
Ma tutto sommato è quello che sta facendo già il direttore sportivo Alvaro Arcipreti. Lui sta costruendo una squadra sapendo di dover ingaggiare giocatori per il campionato di eccellenza. Se poi dovessero arrivare notizie importanti successivamente e al momento non sembrano esserci queste possibilità, allora si faranno delle integrazioni, ma al momento, quando lui si rapporta con i giocatori, è per il campionato di eccellenza, c'è poco da fare.
Magari Giampaolo, non il ritiro in quel di Pioro, Cosefro, come c'avevi Fiuminata, come c'avevi scritto tu, o San Severino, aggiungo io, magari però si potrebbe pensare in ottica futura, una volta fatta questa benedetta decisione finale, arrivata a questa decisione finale, campionato di Serie D o campionato di eccellenza, potremmo magari, visto i rapporti anche appunto con Canil, proporre anche noi qui al presidente Marconi di prevedere qualche amichevole nella tua zona, nella zona di San Severino.
Ma tra l'altro,
Matelica, eccetera,
l'anno scorso c'era stata proprio un'amichevole, no?
Quindi magari, ecco, insomma, potrebbe essere quella il modo per avvicinare il più possibile l'anconitana nel tuo territorio, e magari a quel punto sai che ti costano un tot di gelati di quelli che piacciono al presidente. Anzi, lui mangia, penso che preferisca il cannolo, aveva detto l'altra volta. Eravamo intoppati sui cannoli alla siciliana che fa il nostro carissimo amico Giampaolo.
Si sta giocando in Serie A Parma-Napoli, 26esimo il primo tempo, 0-0. Stasera poi le altre partite, domani posticipi. Grazie.
Grazie, sono per fortuna 58. Che oggi non c'era Nando in conduzione, se no me ne avrebbe dette di tutti i colori.
Vabbè.
Dopo il post partita tra Juventus e Lazio.
Vabbè, dai. Alla fine si era rassegnato anche lui, mi sa, no? No,
non lo so, non
dai,
credo.
Si era assegnato anche lui, la sua squadra purtroppo non sta più in piedi, quindi dai.
Allora, per quello che riguarda la classifica, sì, non l'abbiamo, la rileggiamo.
No,
dai.
Per carità, lascia
dai,
perdere.
Non la vuoi rileggere dei ripescaggi?
No, lasciala stare lì così com'è, tanto ormai quello che abbiamo voluto dire abbiamo detto, poi ci penserà Chiacchio.
Assolutamente. Noi confidiamo una delle prossime puntate, anche perché andiamo sempre più avanti, di avere ospite anche direttore, perché a questo punto dovremmo sentire un po' le voci all'interno della società.
In attesa di una presentazione, immagino.
Esatto.
Ci sarà una presentazione.
Si sanno gli under confermati al momento?
Non ci sono conferme, no. Ma non si dovrebbero spostare d'Ancona né Baciu né Marzioni e forse anche Pier Domenico. Queste sono le indicazioni, ma ne arriveranno tanti altri.
Quindi attenzione, state con noi.
State con noi ogni mercoledì in diretta per Punto Bianco Rosso Estate, ma poi le notizie all'interno del nostro sito le trovate tutti i giorni, sito e pagina Facebook. Vi teniamo sempre compagnia e sempre informati di tutto e tutti.
Replica domani alle ore 13, come di consueto, tra pochissimo il nostro podcast sulla pagina Facebook e all'interno del nostro sito www.radiotua.com. Vi ricordo l'appuntamento tutti i giorni a partire dalle 14.30 con TMV Radio, quindi Radio Maracanà, il programma di Marco Piccari, che domani compie gli anni, quindi gli facciamo già gli auguri adesso, e quindi state con noi, perché dalle 14.30 alle 17 tutti i giorni sulle frequenze di Radio Tua c'è il grande calcio con gli amici di Maracanã. Ciao Paolo!
Ciao ciao!
Punto Biancorosso.